vite che non sono la tua. Storie di persone speciali. Marvel Man di Roberto Moroni. Schema articolato. Il sogno di una mitica fuga che aveva portato infine Joseph Cavalier attraverso l'Asia e il Pacifico nel letto troppo stretto di suo cugino in Ocean Avenue. Appena l'esercito tedesco aveva occupato Praga, si era cominciato a parlare in alcuni ambienti di mandare il famoso golem della città, il miracoloso automa del rabbino Loew, verso la sicurezza dell'esilio. L'arrivo dei nazisti era stato accompagnato da voci di confische, espropriazioni e saccheggi, in particolare di oggetti ebraici, artistici e sacri. La grande paura dei suoi custodi segreti era che il golem fosse impacchettato e spedito ad abbellire qualche istituto o collezione privata a Berlino o a Monaco. Si diceva che alcuni alti funzionari del partito a Berlino fossero appassionati di teosofia e di quelle che venivano chiamate scienze occulte. Sembrava che fosse ormai solo questione di tempo, ma che il golem, chiuso nella sua gigantesca bara di legno di pino, immerso nel suo sonno senza sogni, sarebbe stato scoperto e portato via.
Fra le più antiche e suggestive leggende praghesi c'è quella del golem. Pare che nel 1580 un rabbino di nome Loew ebbe l'idea di creare un pupazzo di argilla e fango che lui stesso raccolse dalle rive della Moldava. Si trattava di un grosso fantoccio, completamente inerte, che però veniva risvegliato tracciando sulla sua fronte la parola Emet, ossia in Yiddish verità. A quel punto il golem diventava un vero e proprio automa, un robot, privo di volontà e di emozioni, in grado di svolgere dei lavori pesanti nel quotidiano, quindi una specie di protocolf, ma soprattutto di ergersi a difesa del popolo ebraico. L'invenzione ebbe un certo successo, tanto che il rabbino ne fabbricò diversi esemplari, tutti risvegliabili attraverso questa specie di interruttore, ovvero la parola Emet sulla fronte. Certo, c'era un inconveniente. Man mano che vivevano, i golem crescevano di massa e di statura, ponendo diversi problemi rispetto alla loro utilizzabilità. Non puoi chiedere a un gigante di 6 metri di andare a raccoglierti una mela. Quello ti sradica l'albero e, ammesso che riesca a prendertela la mela, poi distrugge le case del vicinato mentre te la porta. Insomma, oltre una certa stazza, i golem andavano fermati. Il rabbino Loew, da buon conoscitore della Kabbalah, trovò un sistema ingegnoso, anche relativamente semplice, per disattivare i suoi robot. Bastava infatti cancellare la E di Emet dalla fronte del golem e la parola che rimaneva era Met, morte. A quel punto il golem si arrestava, tornando a essere un semplice pupazzo di fango. Purtroppo questo trucco non funzionava proprio sempre. Di uno di questi golem il rabbino perse il controllo e i danni causati dal robot furono sufficienti da indurlo a smettere di produrli. Il che non significava che si dovesse distruggere quelli che già c'erano. Secondo la leggenda, infatti, ancora oggi i golem di Rabbi Loew sono custoditi in un luogo nascosto della sinagoga di Praga, nel ghetto vecchio. Si può bene immaginare l'influenza a livello letterario che questa leggenda ha avuto fino ai nostri giorni. I film di Paul Wegener e il romanzo di Gustav Meyrink soprattutto ne hanno mantenuto il filo. Ma basterebbe citare il Frankenstein di Mary Shelley per comprendere le infinite derivazioni prese da questo mito, che poi risale sempre a quello prometeico, ovvero il disperato tentativo umano di avvicinarsi alle qualità divine, in questo caso quelle creatrici. Insomma, un'altra dimostrazione di hubris, per dirla alla greca, di tracotanza, o in altri termini di insofferenza per i propri limiti e per la propria finitezza. Oggi, 2014, ovvero un momento in cui le nostre città sono letteralmente colonizzate da gigantesche locandine multicolori che reclamizzano la prossima uscita di un nuovo capitolo di questa o quella saga di supereroi Marvel, e sono tantissime. Anzi, tra l'altro, essendo costruite come vere e proprie soap opera, sono anche potenzialmente inesauribili. E siccome i film costruiti su queste saghe sono di fattura quasi sempre molto buona, che non è una cosa propriamente scontata, la proliferazione di queste pellicole e dell'indotto relativo a tutte le merceologie legate ad essa sta dimostrando una tenuta abbastanza imprevedibile in termini temporali, molto al di là delle aspettative di un normale ciclo di vita di un filone. Eppure, come qualunque quarantenne o più sa bene, i supereroi Marvel non sono affatto storia di oggi. Arrivarono nelle edicole di tutta Italia nell'estate del 1970, importati e tradotti da Luciano Secchi, editore già abbastanza famoso per aver inventato e scritto, con lo pseudonimo di Max Bunker, personaggi neri come Criminal e Satanic, epigoni del Diabolic delle sorelle Giussani, e soprattutto il satirico Alan Ford. In Italia i supereroi si imposero con una certa rapidità, a fronte di un'editoria per ragazzi di stampo piuttosto tradizionale. Dopo un fallimento editoriale come l'introduzione in Italia di Superman, forse anche c'entrava l'inspiegabile corbelleria di nominarlo Nembo Kid, i primi anni 70 vedono così lo sbarco, in grande stile, di uno dei massimi esempi di grande cultura pop americana, che già il pittore Roy Lichtenstein aveva qualche anno prima certificato come tale nei suoi dipinti, mediante un'operazione abbastanza simile a quella compiuta da Andy Warhol con i suoi barattoli di zuppa Campbell. I supereroi Marvel, il tratto distintivo dei quali fu subito attestato con una precisa formula: supereroi sì, ma con super problemi. È innegabile, in effetti, che questa fosse la vera arma con cui negli Stati Uniti i supereroi Marvel sconfissero molti anni prima il troppo vincente, troppo perfetto Superman, di cui nemmeno un incidente atomico riusciva a scompigliare il ciuffo sulla fronte o a nemmeno a scalfire il sorriso. I personaggi Marvel potevano anche vincere battaglie pazzesche, cosmiche, quando indossavano però la loro tuta, ma nella vita di tutti i giorni soffrivano problemi non da poco. C'era chi era cardiopatico, come Iron Man, chi zoppo, come Thor, chi sfigato, poverissimo, eppure innamorato respinto, l'uomo ragno, chi orfano e anche non vedente, come Devil, chi di nobile animo ma fisicamente repellente, la cosa, chi discriminato e reietto dal consorzio umano per la diversità, gli X-Men, eccetera. Sarà infatti la fusione tra la classica azione supereroistica e le complesse, capricciose trame sentimentali da soap opera a completare i diorami che decreteranno il successo delle avventure, nelle quali i drammi da fotoromanzo non saranno mai secondi all'epicità degli scontri, anzi, in molti casi si può dire che prendessero decisamente il sopravvento.
Juan, we know how to dance.
Juan, sabemos bailar.
Nel suo romanzo, di cui abbiamo ascoltato un brano prima, Le fantastiche avventure di Cavaliere Clay, Michael Chabon ha tratteggiato in forma narrativa le origini della tradizione supereroistica americana, facendole derivare giustamente da quella ebraica. Da Jerry Siegel a Joe Shuster, i creatori di Superman, a Stan Lee e Jack Kirby, gli iniziatori dell'universo Marvel, stiamo parlando sempre di ebrei di origine polacca o austriaca che prima, durante o dopo la persecuzione nazista hanno trovato rifugio negli Stati Uniti, principalmente a New York, adattandosi a vivere stipati con le loro famiglie in cadenti, polverosi tenement fra il Lower East Side e Brooklyn. Stiamo parlando, al pari dei fondatori di Hollywood e dell'arte cinematografica, di inventori di immaginario, individui che attingeranno al patrimonio di leggende avite e geotemporalmente remote, prima fra tutte ovviamente quella del golem, il mostro di fango e argilla, ai fini della creazione di una nuova genia di giustizieri. Tuttavia, una differenza di progettazione tra il Superman della DC Comics, ovvero la casa editrice che sarà principale concorrente della Marvel per i futuri 80 anni, e i personaggi Marvel nati negli anni 60 c'è, ed è il confluire nella everyday culture, nella cultura di tutti i giorni, della creazione di un altro ebreo importante, Sigmund Freud, il cui viaggio nelle sconclusionate contraddittorie volute della materia inconscia diverrà il contrassegno, la peculiarità che renderà unici e difficilmente imitabili i fumetti della Marvel. I famosi super problemi che infestano il quotidiano di questi salvatori dell'umanità vengono direttamente da lì. Tuttavia non esiste solo un retaggio ancestrale di matrice israelitica, qualcosa che è inevitabile scorra nel sangue e che tante volte si è ascoltato nelle favole della buonanotte, nell'inglese ancora incerto della prima generazione di immigrati, un inglese infarcito qua e là di una lingua bizzarra, arcana, che mischia yiddish, russo e tedesco d'accatto. Esiste l'anima nuova, quella del grande paese senza tradizione che impasta, divora, assimila tutto per poi rimetterlo in circolo in una dialettica costante, senza apparente soluzione di continuità. Esiste soprattutto un vuoto apparentemente incolmabile, ovvero l'assenza di una mitologia fondativa, causa di un'invidia atavica mai confessata, degli americani nei confronti del pantheon culturale europeo, una invidia, una sudditanza così forte da travalicare confini così lontani. Beh, questa è veramente la potenza del mito.
Say yes if you understand me.
La persona chiave, quella da cui cominciare, si chiama Martin Goodman. È il nono di 13 figli. È nato a Brooklyn da genitori russi, emigrati, arrivati a Ellis Island. Una famiglia poverissima, costretta a correre, a scappare di casa in casa, di appartamento in appartamento, per sfuggire ai creditori, per sfuggire al proprietario a cui non era in grado di pagare l'affitto. Martin era un lettore voracissimo, però non poteva assolutamente pagarsi le riviste che leggeva e quindi le raccoglieva al parco, sui marciapiedi, dove le trovava, e le metteva insieme, ritagliava le vignette, ritagliava i racconti e realizzava dei piccoli giornali, giornalini personali, potremmo chiamarli. Diventato un po' più grande, trova un socio e fonda una compagnia, una piccolissima compagnia che chiama Newsstand Publications, e da uno scantinato a Brooklyn, sempre, comincia la grande carriera, non priva di incertezze, di questo grande editore. Una grande carriera che si chiama Timely all'inizio. Era un personaggio abbastanza interessante, Martin Goodman. Lo accusarono di nepotismo perché assumeva quanti più parenti potesse. E incidentalmente uno di questi parenti era un suo cugino, un lontano cugino in realtà, tale Stanley Lieber. Ne parleremo dopo perché non è un personaggio di secondo piano. La Newsstand Publications, divenuta poi Timely Comics, ebbe fortune, diciamo, alterne. I soldi erano pochi e c'era da affrontare il dopo depressione, il dopo crisi del 1929, che, come sappiamo, durò parecchio tempo. Poi, nel 1938, succede qualcosa destinata a rivoluzionare per sempre l'industria dei fumetti e dell'intrattenimento in generale. Jerry Siegel e Joe Shuster, due 23enni di Cleveland, vendono alla National Comics, che è destinata a diventare DC Comics, un personaggio di loro invenzione, e lo vendono a $130, che all'epoca poteva essere anche una discreta somma per due ragazzini o poco più. Questo strano personaggio si chiamava Superman ed era qualcosa che poteva piacere un po' a tutti. Era un po' un fritto misto di poteri e di colore, volava, era fortissimo, aveva i capelli colore blu, forti come fil di ferro. Era dotato di una forza, di una potenza, in grado di sgominare qualunque nemico. Era il paladino degli oppressi e aveva una doppia identità. Nella sua vita borghese si faceva chiamare Clark Kent. Era un giornalista timido in cui chiunque si poteva riconoscere. Superman diventò abbastanza presto un simbolo del New Deal rooseveltiano e si rivelò un successo incredibile. Arrivato al numero 7, si calcolò che vendeva 500.000 di copie a uscita. Un momento, sarà un caso che Jerry Siegel e Joe Shuster fossero ebrei, che Martin Goodman fosse ebreo? No, non lo è affatto. Scrittori e illustratori ebrei entrarono nel campo dei fumetti perché altre aree dell'illustrazione commerciale erano loro precluse, perlomeno negli anni 30-40. Le agenzie pubblicitarie non avrebbero mai assunto un ebreo. Il motivo per il quale gli artisti ebrei fecero la storia del fumetto era semplicemente che in pratica anche tutti gli editori di fumetti erano ebrei. Inoltre, come disse Will Eisner, uno dei grandi maestri della letteratura disegnata americana, il business dei fumetti era nuovissimo, era posizionato in fondo alla scala sociale, ma se non altro era aperto a tutti. I ragazzi ebrei che avevano una dote artistica ci si buttarono a capofitto per raggranellare qualche soldo e uscire da uno stato di povertà che fra la loro condizione di immigrati e la crisi del 29 era praticamente cronico. Era una cosa perfettamente adatta a loro, vista la centralità dello storytelling nella cultura ebraica. Eisner disse: «Noi siamo il popolo del libro, siamo sostanzialmente raccontatori di storie e chiunque venga esposto alla cultura ebraica matura un istinto al racconto per il resto della sua vita». Per dimostrare il loro patriottismo, tuttavia, gli autori ebrei stavano ben attenti a far percepire la natura americana dei loro eroi. Steve Rogers, per esempio, ovvero quello che diventerà Capitan America, era assolutamente WASP, era biondo, con gli occhi azzurri e un bel mascellone, ma a volte si trattava di una specie di ulteriore maschera. È probabile, ad esempio, che Jerry Siegel e Joe Shuster, i creatori di Superman, non pensassero consciamente di fare del loro eroe un eroe ebreo. Però pensateci, quella di Superman è la storia di Mosè, come viene narrata nei libri dell'Esodo e del Levitico. Si pensi all'abbandono del bambino sul greto del fiume e l'abbandono invece di Kal-El, il ragazzino che poi, caduto sulla Terra, verrà adottato dalla famiglia Kent, nella capsula spaziale. Entrambi, diretti verso un futuro incerto, arrivavano sulla Terra in una cesta. Poteva essere più o meno tecnologica, ma sempre una cesta era. Inoltre si consideri anche che Kal-El, ovvero il nome originario di Superman, in Yiddish significa qualcosa come ciò che Dio è. In effetti, per quanto il business nascente offrisse grandi opportunità a tutti questi artisti, la maggior parte dei fumettisti di quell'era non riuscì mai ad emergere dalla povertà. Erano sottopagati e senza diritti, senza royalties, che cedevano per veramente un tozzo di pane all'editore, libero di licenziarli in qualunque momento. Simon e Shuster, i creatori di Superman, guadagnarono $130 per la prima storia, poi dovettero negoziare a paghe sempre più basse, non vedendo riconosciuto non solo il loro genio, ma neppure il loro duro lavoro. E comunque durò poco, perché diventarono molto presto persone moleste e non gradite. Nel 1978, esattamente 40 anni dopo l'apparizione di Superman nelle edicole americane, durante una conferenza stampa del film, quello con Christopher Reeve e Marlon Brando, un signore affaticato, gentile, si alzò in piedi e disse con voce un po' incrinata: «Mi chiamo Jerry Siegel, ho inventato Superman su cui avete fatto questo film. Adesso lavoro in drogheria, mi pagano per imbustare la merce». E come diceva l'ultima vignetta delle riviste a fumetti degli anni 40 e 50, se vi è piaciuta questa avventura, tornate la settimana prossima. Ne troverete un'altra anche più bella. A cura di Paola Tagliolini e Pietro Filacchioni. Tecnico del suono, Enrico Murgia. Letture di Alessandro Pala. Per scaricare il podcast, collegatevi con il nostro sito www.radio3.rai.it.